Ben ritrovato Enrico Bianda, che mi ha raggiunto in studio per il nostro dibattito.
Buongiorno a tutte e a tutti, Cristina, ciao.
Il Tribunale dei Minori di Brescia ha condannato a 30 anni per strage la scorsa settimana Marco Toffaloni, all'epoca un giovane neofascista veronese di 16 anni. Secondo i giudici è uno degli esecutori della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. L'attentato neofascista provocò la morte di 8 persone e ne ferì 102. Per i giudici che hanno accolto la richiesta dei pubblici ministeri che hanno inflitto il massimo della pena per un processo minorile, è stato lui a mettere l'ordigno nel cestino sotto i portici di Piazza Loggia, dove si è fermato, come dimostra una foto agli atti, anche dopo lo scoppio.
Toffaloni, oggi 67enne, è un cittadino svizzero. Lo scorso ottobre l'Ufficio federale di giustizia aveva chiarito che anche in caso di condanna non potrà procedere all'estradizione e nemmeno alla carcerazione in Svizzera, perché per il codice svizzero il reato è prescritto. Per ovviare a questo, il consigliere agli stati Carlo Somaruga ha chiesto tra l'altro al Consiglio federale di revocare la cittadinanza svizzera a Toffaloni. Dunque, questi sono i fatti, brevemente, quindi saluto innanzitutto Carlo Somaruga, che è collegato con il telefono. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, e mi scuso d'anticipo se la comunicazione non è molto buona, perché mi trovo in questo momento nel treno da Ginevra a Verda.
Sì, sappiamo che peraltro deve raggiungere anche la nostra regione, poi ci arriviamo anche sul perché. Ben trovato comunque, benvenuto ad Alphaville, è la prima volta che lei partecipa al nostro programma, consigliere agli stati, socialista, avvocato, siede in Parlamento dal 2003, prima al nazionale, dal 2019 agli stati. È importante segnalare tra gli incarichi che ricopre vicepresidente della delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano ed è membro della Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati. Benvenuto anche a Edi Salmina, che è collegato con noi telefonicamente, ben trovato.
Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
Buongiorno, avvocato, esperienza in ambito penale e di assistenza giudiziaria internazionale, e in studio con noi, siamo molto felici, Marco Tagliabue, buongiorno, ben trovato, ciao.
Buongiorno a tutti.
Inchiestista di Falò, ha indagato su Toffaloni già un anno fa, un'inchiesta che è aggiornata, poi ne parleremo, che andrà in onda proprio questa sera in Falò. Dunque, mettiamo subito, come dire, in prospettiva il nostro dibattito. Partiamo da una domanda molto semplice: il diritto penale svizzero prevede il reato di strage, lo tratta in modo specifico, è contemplato nel codice penale svizzero, in particolare nell'articolo 239, che punisce chi con intenzione omicida uccide più persone in un'unica azione, come ad esempio in un attacco terroristico o in un atto di violenza di massa. Si tratta di un crimine grave, punibile con pene molto severe come l'ergastolo o lunghe pene detentive. E allora vogliamo riflettere sull'opportunità di considerare la strage come un reato prescrittibile. Quello che vorremmo proporre è un confronto su un tema, diciamo così, a carattere giuspolitico. E da qui partiamo. Molti sono sorpresi dal fatto che il reato di strage, che ha conseguenze gravi, tragiche, possa cadere in prescrizione. Come mai accade questo in Svizzera, onorevole Carlo Somaruga?
Noi abbiamo un sistema penale che è basato prima di tutto sulla reinserzione delle persone dopo la commissione di reati. Dunque, quello che si ha come obiettivo è la pace civile anche, e non solo, diciamo, la punizione di chi ha commesso un atto, ossia orribile come sia, un assassinato o anche una strage o anche uno stupro. Dunque, in questa logica c'è anche il fatto che dopo un certo tempo, quando non c'è stato il processo contro l'uno o l'altro e non c'è stata condanna, viene prescritto, e qui abbiamo una prescrizione ventenne per i reati più gravi in Svizzera.
Edi Salmina, giriamo anche a lei la stessa domanda. Cosa ne pensa?
Ma io penso che il codice penale svizzero prevede che i reati più gravi, l'assassinio, diciamo, si prescriva dopo 30 anni, diciamo, perché si ritiene, appunto, come diceva anche il mio interlocutore, che decorso un tempo così lungo senza che sia stato possibile, diciamo, identificare uno più colpevole, diciamo, non sia più possibile né ricostruire il fatto con precisione né punire una persona, diciamo, a distanza così abissale dal fatto che le viene rimproverato sostanzialmente. E perché procedimento penale, diciamo un reato imprescrittibile, significherebbe un procedimento penale sempre possibile, una condanna sempre possibile, un'espiazione sempre possibile, il che diciamo contrasta con i principi che guidano attualmente il diritto penale svizzero, ancorché attenzione, perché dal 2010-2011 ci sono già numerosi reati considerati imprescrittibili, da parte il genocidio, il crimine contro l'umanità, i crimini di guerra, ma anche tutti i reati che in un certo senso assomigliano anche all'orribile strage del 1964 di cui parliamo, che sono già imprescrittibili, così come sono diventati imprescrittibili tutti i reati sessuali commessi con fanciulli minori di 12 anni. A partire dall'inizio degli anni 2010 questi reati sono già imprescrittibili. Naturalmente queste disposizioni si applicano soltanto per fatti successi dopo il 2010, per un evidente principio di non retroattività.
Marco Tagliabue, che è qui in studio con noi. Dunque, intanto volevamo ricordare che questa sera Falò proporrà l'inchiesta attorno a questo personaggio. Io proporrei, magari, prima di arrivare alla domanda, di ascoltarci brevemente il trailer che ci consente poi di entrare anche nell'ordine delle cose delle quali vogliamo discutere.
A lui viene imputata proprio la fase operativa, o per collocare fisicamente l'ordigno o comunque per avere un ruolo operativo in piazza.
C'è una persona che cerca di profittare del sistema svizzero. Questo permetterebbe a un terrorista che ha commesso una strage spaventosa di poter scappare alla giustizia e restare più o meno nascosto in Svizzera.
Il presunto autore della strage di Brescia si è rifugiato in Svizzera da molti anni. E visto che qui ha ottenuto la cittadinanza elvetica, forse i conti con la giustizia italiana non li farà mai.
Falò, martedì in prima serata, la 1.
La voce che avete sentito, tra le voci che avete sentito, c'era anche quella di Carlo Sommaruga, nostro ospite questa mattina. Marco Tagliabue, dunque, tu hai ricostruito la vicenda per Falò dal punto di vista strettamente procedurale. C'è un elemento che incuriosisce nella tempistica dell'Ufficio Federale di Giustizia, che, sottolineo, noi abbiamo interpellato per avere risposte sull'opportunità o meno della prescrizione di questo tipo di reato. L'Ufficio Federale di Giustizia su questo argomento non si esprime. Dunque, l'Ufficio Federale di Giustizia sottolineato ad ottobre che Toffaloni non sarebbe stato estradato nonostante nessuno ancora lo avesse chiesto. Quale aspetto è interessante in questo?
Sì, allora il motivo per cui l'Ufficio Federale di Giustizia risponde ad ottobre è perché durante il processo che si svolge al Tribunale dei Minorenni, perché si è svolto il Tribunale dei Minorenni, perché ai tempi in cui Toffaloni avrebbe compiuto la strage era minorenne. Nella procedura del Tribunale minorenne italiana c'è una modalità che permette ai giudici di chiedere la presenza in aula del minore, in questo caso non è più un minore, per sua tutela, perché in alcuni casi per i reati che compiono i minorenni non c'è consapevolezza della gravità dei fatti. Ecco, dato che in quel momento c'erano diversi elementi, diverse testimonianze molto molto circostanziate, molto pesanti per Toffaloni, era stato chiesta l'accompagnamento coattivo, che è una modalità per la quale il Tribunale dei Minorenni chiede la presenza del minore. Questa richiesta è stata fatta poi appunto tramite prerogatoria all'Ufficio Federale di Giustizia. L'Ufficio Federale di Giustizia ha spiegato che questo tipo di modalità non esiste nell'ordinamento svizzero, ma ha aggiunto questo aspetto dicendo: in ogni caso, anche se Toffaloni venisse condannato, sappiate che prima di tutto è cittadino svizzero, quindi noi comunque non lo estraderemo, e secondo, per noi il reato è in prescrizione. La cosa, devo dire, che ha molto stupito in Italia questo passo in avanti, perché in quel momento non si chiedeva, si chiedeva soltanto un accompagnamento in aula a sua tutela, di fatto. Devo dire che in questa inchiesta abbiamo compiuto assieme io e la collega Maria Roselli abbiamo approfondito anche altri aspetti che riguardano la presenza di Toffaloni in Svizzera, perché poi fondamentalmente, so che ne parleremo, è questo un po' il punto, insomma, che al di là della prescrizione del reato è il fatto che Marco Toffaloni di fatto ha trovato rifugio in Svizzera per sottrarsi al giudizio dei tribunali italiani.
E di Salmina colpisce anche un altro aspetto. La sentenza del tribunale di Brescia è stata emessa pochi giorni fa e siamo in primo grado. Ecco, non è prematuro parlare di prescrizione del reato?
Intanto, diciamo, premesso l'orrore per un episodio come quello di Brescia e la comprensione per tutti quei ricordi dolorosissimi, si evoca chi è parenti di vittime, chi soffre magari ancora nel proprio corpo, quindi questo, diciamo, è la cornice del quadro argomentativo. Però se facciamo un ragionamento giuridico, diciamo, bisogna considerare una cosa. La prima è un paradosso: noi adesso ci stiamo chiedendo se la Svizzera non faccia troppo poco o si rifiuti di fare il necessario, ma in realtà, diciamo, ciò che mi sembra allarmante è che l'Italia arrivi a una condanna di primo grado di un reato commesso nel 1974, nel 2025, diciamo, nei confronti della persona, nel tempo sono passati 51 anni, 51 anni dopo non c'è nessuna certezza, c'è una sentenza di primo grado, ne mancano ancora due. Questo è diciamo così, il dato veramente allarmante, perché il problema non è tanto evitare che si prescrivano i reati, ma fare con celerità le indagini per arrivare con rapidità nell'interesse di tutti, autore e vittime, a un chiarimento. Questo premesso, il tema della prescrizione, diciamo, si pone evidentemente perché vanno applicate, perché la legge svizzera, diciamo, intanto è vero che vieta l'estradizione dei cittadini svizzeri, ma attenzione, i cittadini svizzeri che non vengono estradati vengono puniti in Svizzera se devono espiare condanne che sono state inflitte in modo regolare all'estero. Vale il principio: o te lo consegno oppure me ne occupo io. Quindi la non estradizione non significa impunità. In questo caso l'ostacolo è un altro. La Svizzera, dice la nostra legge sulla assistenza giudiziaria internazionale, non diciamo assiste in provvedimenti coercitivi, cioè non consegna le persone, rispettivamente non farebbe espiare pene in Svizzera se per il diritto svizzero il reato sarebbe prescritto. Allora, oggi non lo sarebbe più, ma siccome, come ho detto in esordio, si devono per forza applicare le regole in vigore del 1974, l'epoca dei fatti, allora, ciò che ricordavo pochi minuti fa, cioè il catalogo di reati, tra i quali anche uno che assomiglia molto alla strage di Brescia, non esisteva nel nostro codice come molti altri, quindi quel reato dal punto di vista della giustizia penale svizzera è assolutamente prescritto, e quindi questo ostacola, diciamo, sia la consegna dell'interessato all'Italia, sia un altro lato di questa possibile medaglia, cioè l'espiazione in Svizzera. Ecco perché credo io l'ufficio di giustizia abbia, diciamo, fatto presente questo argomento, sì, con una certa tempestività. Ripeto, non c'entra nulla il giudizio etico-morale o storico-politico su quei fatti, non c'entra nulla. Parliamo del diritto, di un tema molto importante del diritto penale, e ricordo che il diritto penale, come ricordava il giurista professor Manes italiano, diciamo così, è un sismografo dello stato di diritto, diciamo così. Quindi vanno applicate le regole, diciamo, in ogni circostanza.
Le chiedo, Edi Salmina, se ha la possibilità di utilizzare il telefono direttamente all'orecchio senza auricolari o senza viva voce, nel caso li stesse utilizzando, perché la trasmissione è un poco disturbata. Marco Tagliabue forse vuole aggiungere qualcosa.
È quello che sto facendo.
Perfetto, allora è un problema di ricezione. Non fa nulla, andiamo avanti,
sì,
così.
Sì.
Riguardo la tipologia di reato, è chiaro che... assolutamente ragione l'avvocato Salmina, si tratta di un giudizio di primo grado che cade 51 anni dopo i fatti e sembrerebbe davvero un paradosso. Dobbiamo anche ricordare che si tratta di una tipologia di reato, di una tipologia di situazione che rientra in un periodo storico molto pesante, molto grave per l'Italia, che era gli attentati del periodo della strategia della tensione, che sono stati colpiti da moltissimi depistaggi, colpi di scena, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che questo processo che abbiamo potuto seguire durante tutto lo svolgimento è proprio paradigmatico di quella situazione, cioè dove in effetti sia i testimoni che le prove sono state trovate e raccolte, nonostante fossero già molto presenti a quei tempi.
Beh, Possiamo portare un altro esempio a questo proposito. Dopo più di 30 anni, quasi 40, Bellini è stato condannato per la strage di Bologna, e solo perché Bellini, terrorista nero all'epoca, killer della Camorra e tante tante altre cose, finisce casualmente nel video di un cinematore svizzero turista che quell'agosto a Bologna girava un piccolo video della sua famiglia. E i tempi della giustizia, dovuta anche a tanti tanti depistaggi, sono purtroppo questi, su fatti legati alle stragi degli anni 60 e 70. Carlo Sommaruga, che cosa pensa, vogliamo tornare insomma alla prescrizione, che cosa pensa dell'opportunità politica, quindi anche se vogliamo diplomatica, relazionale sul fronte internazionale, nel sottolineare la prescrizione del reato di strage per la Svizzera? Non era meglio semplicemente, come ha fatto tra l'altro Edi Salmina pochi istanti fa, rifarsi la nostra Costituzione, che all'articolo 25 appunto garantisce la non estradizione dei cittadini svizzeri?
No, penso che la questione della non estradizione non sarà mai rimessa in causa per le questioni puramente politiche, anche di protezione dei cittadini e delle cittadine svizzere. La discussione politica è già in corso, e di quella di sapere se il principio della prescrizione, che era praticamente assoluto fino a poco tempo fa, qualche anno fa, e che è stato poi modificato con una imprescrittibilità per i reati dello Statuto di Roma, ossia i reati di diritto penale internazionale, che sono il genocidio, il crimine di guerra, il crimine di umanità e anche il massacro, che serve di pressione sullo Stato. Questi sono stati introdotti, è stato ricordato, all'inizio degli anni 2010. Ma c'è stato adesso un dibattito in Parlamento, l'ultima sessione, sulla questione della prescrizione o dell'imprescrittibilità per l'assassino. Io sono piuttosto d'avviso che per i reati, direi naturalmente gravi come l'assassino, però ordinari, ci deve essere la prescrizione. Ho perso il dibattito politico perché adesso stiamo andando verso l'imprescrittibilità anche su questo reato, ma per i reati di strage, per i reati internazionali, mi sembra fondamentale di avere l'imprescrittibilità. E così si è fatto anche, diciamo, con tutti quelli che hanno partecipato a dei genocidi, che sia anche a quello della Shoah, dove sono stati condannati a 50-60 anni dopo la partecipazione. E dunque questo mi sembra il più interessante, è lì dove c'è qualcosa da fare, ma non, diciamo, su quello della non estradizione, un principio generale che si applica dappertutto. Però è quello che io poi sono intervenuto in questo senso al Parlamento, è che considero che chi diventa svizzero per scappare alla giustizia deve poi anche vedersi ritirare la nazionalità svizzera, perché c'è un modo di, diciamo, di operare che non è quello, diciamo, di un'adesione a una nazionalità per la bellezza del paese, le culture o non so che cosa, ma molto di più per scappare alla giustizia. Questo mi sembra molto problematico, ma naturalmente la difficoltà oggigiorno con il caso di Marco Tofaloni è di sapere se lui è ancora italiano o no, perché secondo quello che io so dalla legge italiana uno può rinunciare alla nazionalità italiana se ha un'altra nazionalità, e lì diventa poi molto complicato, perché io penso che se la Svizzera non può più eseguire la pena, che sarà definitiva tra qualche anno, perché ricordiamo che siamo in prima istanza, che c'è poi un appello, che ci può essere ancora tempo prima che ci sia la condanna definitiva, che in quel momento lì, come non si può eseguire la pena in Svizzera, che il sistema italiano lo possa fare, ma che si ritiri la nazionalità svizzera, come si è ritirato per dei terroristi che hanno partecipato a degli atti presso lo Stato Islamico.
Adesso torniamo su Edi Salmina tra qualche istante, Marco Tagliabue, su questo aspetto, insomma, della Svizzera come rifugio, forse hai qualcosa da aggiungere, avendo seguito l'iter processuale, anche avendo letto tutte le carte?
Sì, perché nella pratica di naturalizzazione, per come viene attuata in questo momento, in questi anni, ci sono delle situazioni per la quale si può revocare, si può annullare. E il caso di Marco Tofaloni è molto particolare, perché comunque quando lui venne venne in Svizzera agli inizi degli anni Ottanta, lui aveva già dei procedimenti penali aperti, sempre per lo stesso genere di reati, sempre per lo stesso, per la stessa matrice politica di neofascista, neonazista. È possibile che, questo non abbiamo potuto avere conferma, che in alcune circostanze abbia potuto tacere su certi suoi procedimenti penali aperti, e soprattutto la domanda che noi poniamo è come è possibile accettare e tollerare che una persona di questo spessore criminale abbia potuto vivere tutti questi anni in Svizzera. Non si tratta di un imprenditore di successo, non si tratta di una persona che ha sicuramente portato del benessere alla Svizzera, ma è una persona che, da quanto abbiamo raccolto e da quanto è anche emerso durante il processo, tenete presente che Toffaloni non si è mai presentato in udienza, e è giusto il richiamo ai familiari delle vittime, che non hanno mai voluto per lui una condanna, no? Volevano semplicemente e cercavano una sua presenza per una parola di verità e di giustizia dopo tanti anni. Lui invece si è negato, è rimasto qui tranquillo ad aspettare una condanna. Al momento non sappiamo se lui è ancora cittadino italiano, a noi risulta che lo sia ancora, però il dubbio e il timore che ha l'onorevole Sommaruga sicuramente sono fondati.
Di Salmina, nel 2020 la Svizzera ha aderito alla Convenzione Europea sulla prevenzione del terrorismo. La Convenzione stabilisce una serie di atti che vengono classificati come atti terroristici, tra cui l'organizzazione di atti di terrorismo, il finanziamento del terrorismo, la partecipazione a attività terroristiche e l'incitamento al terrorismo. Inoltre stabilisce l'obbligo per gli stati di punire severamente i reati terroristici con pene appropriate, che possono includere anche lunghe pene detentive. Ecco, si ha l'impressione che il codice penale svizzero non sia allineato con la Convenzione europea, in particolare l'articolo 101 del nostro codice penale. Cosa ne pensa?
È un'impressione comprensibile, ma che non mi sembra, diciamo, fattualmente e giuridicamente fondata. Intanto la Svizzera ha adottato gli articoli 260 a seguire proprio per sostanzialmente tipizzare nel suo diritto penale le varie forme di attività terroristiche, prevedendo del tutto giustamente pene importanti. In secondo luogo, come ho ricordato prima, dall'inizio degli anni 2010 sono imprescrittibili gli atti terroristici sostanzialmente simili a quello di Bologna, cioè le stragi fatte per ottenere un effetto politico, per intimidire in qualche modo l'esercizio dei poteri pubblici. La discussione relativamente a questo caso concreto, che è del tutto eccezionale, perché ripeto, parliamo di un reato che sarebbe stato commesso, avrebbe commesso l'interessato nel 74, e ancora a distanza di 51 anni non c'è una verità giudiziaria definitiva, non deve farci è l'albero che rischia di farci perdere di vista la foresta, cioè non è che per un'eccezione del tutto irripetibile, deprecabile, ma irripetibile, fondamentalmente noi cominciassimo a pensare di essere rimasti, diciamo, in una sorta di limbo giudiziario dove tutta una serie di comportamenti non sono punibili e la Svizzera diventa, come dire, un oasi in cui si rifugiano criminali di questo tipo. Ripeto, le persone che la Svizzera non può estradare vengono punite in Svizzera, processate, se del caso condannate, se del caso incarcerate. Se ci sono già sentenze definitive italiane o straniere, vengono fatte eseguire senza che un giudice svizzero debba nuovamente giudicare, sempre a condizione che il fatto in origine non sia prescritto. Del caso concreto di questa naturalizzazione non so assolutamente nulla, dico solo che anche nell'ipotesi in astratto di revoca della cittadinanza, la legge sull'assistenza giudiziaria impedirebbe, diciamo, la consegna dell'interessato al paese richiedente per sopravvenuta prescrizione assoluta, come si diceva una volta. Quindi la revoca, neppure se fosse ipotizzabile, non lo so, non è un tema che assolutamente conosco, diciamo così, non modificherebbe sostanzialmente il quadro.
Io tornerei a richiamare, credo, su aspetti.
Se mi permetto.
Ecco, infatti, volevamo far intervenire Carlo Sommaruga.
Se mi permetto, io sulla questione della revoca è quella di sapere se Marco Toffaloni finalmente ha truffato, ha beffato le autorità svizzere con una volontà di rifugiarsi in Svizzera e potrebbe analizzare in dettaglio in fondo come ha acquisito la nazionalità, perché sembrerebbe che in fondo lui abbia sposato una cittadina svizzera, abbia aspettato il tempo ordinario per ottenere una naturalizzazione facilitata, poi quello che ha fatto si è divorziato e nel momento di sposarsi poi ha anche cambiato nel cambio della nazionalità ha cambiato anche nome. Dunque questo mostra in fondo il progetto Marco Tofaloni di nascondersi dalle autorità e di fare sparire l'identità che era quella del suo che aveva al momento dell'atto terroristico. Dunque lì non dico che la soluzione è quella, però bisogna esaminarla con attenzione, che ciò che permetterebbe poi a una decisione definitiva di condanna contro Marco Tofaloni di poterlo poi rimandare in Italia sperando che sia ancora in nazionalità italiana, o anche forse le autorità italiane potrebbero considerare che la sua rinuncia si iscriveva in un progetto delinquente, che quello era di sottrarsi alla giustizia italiana. E penso che bisogna vedere questo modo di essere. Io sono d'accordo sul fatto di dire che oggi il diritto penale in modo generale è conforme alle disposizioni di diritto internazionale, delle convenzioni che sono state firmate. Ci sono naturalmente dei casi che sono dei casi antichi, più, che erano di prima di questa dall'entrata in vigore di queste disposizioni, che resta naturalmente da trovare individualmente delle soluzioni, come nel caso di questo caso di Marco Tofaloni.
Siamo proprio in chiusura.
Siamo proprio in chiusura perché il radiogiornale delle 13 è a qualche secondo da noi. Un ringraziamento collettivo. Grazie molto a Carlo Sommaruga e di Salmina, Marco Tagliabue che ci ha raggiunti in studio. Ricordiamo l'appuntamento di Falò di questa sera con l'inchiesta proprio dedicata a questo tema. Cristina, ti ridò la linea, tornano i colleghi del radiogiornale, a domani.
Ora spazio alle RG delle 13, noi ci ritroviamo domani con Alphaville sempre alle 11, grazie da Cristina Artoni e dalla redazione dell'Attualità Culturale.
Rete 2.